alla rivelazione, pertanto, dobbiamo guardare come ad una esperienza che non nasce dal pensiero, ma che stimola il pensiero, che fa pensare, sempre aiutati dalla fede, e quindi spinge l'uomo a interrogarsi sulla sua natura e su come essa possa essere definita e spiegata. E qui si potrebbe fare un aggancio sul periodo filosofico socratico e anche un po' presocratico, dove l'uomo iniziava a interrogarsi sul perché delle cose, sul perché dell'uomo, in cosa posso sperare, in cosa posso credere. Queste sono quelle domande fondamentali che sono sempre presenti nella vita dell'uomo, quelle domande antropologiche, quelle domande che fanno parte della vita di ogni uomo. Perché sono al mondo? Quale sarà il mio destino eterno? Ma perché sono nato qui e non in un altro luogo? Ma perché questa rivelazione di Dio e non un'altra religione? Sono quelle domande che continuamente assillano l'uomo. E la rivelazione aiuta, con un pensiero ed una ragione redente, quindi non mortificata da dei preconcetti, aiutano alla ricerca, perché appunto l'uomo si pone sempre come essere in ricerca, e la rivelazione di Dio aiuta questa mia ricerca. Rivelazione e anche investigazione di quello che è il mistero di Dio. Dio si rivela, rivelazione significa togliere il velo, ma in un certo senso rimettere il velo, svelare, ma anche rivelare, cioè nascondere di nuovo, velare di nuovo. Questo perché? Perché sì, Dio si è rivelato in Gesù Cristo, nel Figlio fatto uomo, ma questa rivelazione, come vi dicevo, poiché è sempre eccedente rispetto al dato scritturistico, noi non possiamo esaurire il mistero di Dio, né con la fede né con la ragione. Sono delle due ali, come diceva Giovanni Paolo II, che mi aiutano, ma non mi fanno esaurire questo mistero. Perché Dio è qualcosa sempre di più grande di noi, più grande della nostra fede, più grande del nostro pensiero, più grande della nostra ragione, quindi non può esaurirsi questo mistero di Dio. La teologia e la scienza della religione in genere usano il termine rivelazione nei seguenti contesti: in esperienze cognitive straordinarie, specialmente di tipo religioso, oppure la parola rivelazione molto spesso in maniera più appropriata viene trovata nella Sacra Scrittura, dove vengono chiamate rivelazioni tutte quelle esperienze di Dio, quando Dio parla, quando Dio si rivela nel roveto, il periodo dei padri, patriarchi, Abramo, Mosè, tutto il popolo di Israele va avanti e riceve delle rivelazioni, delle visioni da parte di Dio. E nella storia della Chiesa Dio tante volte si è continuato a rivelare. Ci sono dette anche delle rivelazioni, delle esperienze straordinarie, come apparizioni, che possono avere luogo nella vita di ogni uomo. Per designare questo tipo di rivelazioni è stata introdotta un aggettivo private, rivelazioni private. Che significa? Che la rivelazione è una. Le rivelazioni private non sono rivelazione di Dio, e lo dice chiaramente anche la Dei Verbum. La rivelazione che Dio ha voluto dare in Gesù Cristo finisce con la morte dell'ultimo apostolo. Quello che Dio ci ha voluto comunicare è stato detto con Gesù Cristo e con gli ultimi, fino alla morte dell'ultimo apostolo. Quella è la rivelazione, quella è la parola di Dio alla quale io devo credere. Le rivelazioni private, che io non chiamerei nemmeno rivelazioni per non creare confusione con la rivelazione, si possono chiamare come delle manifestazioni, con delle locuzioni interiori, con delle visioni che vanno tenute per sé, o anche se riconosciute dalla Chiesa, come l'apparizione della Madonna a Fatima, a Lourdes, eccetera, anche se riconosciute dalla Chiesa, io non sono tenuto a credere. Posso anche non credere, perché sono delle cose private che il Signore ha potuto dare, se riconosciute dalla Chiesa, per il bene della gente, della comunità o di quel dato momento storico. Per cui se io non credo che la Madonna è apparsa a Fatima o che è apparsa a Lourdes o che è apparsa da un'altra parte, state tranquilli che non fate peccato. Se io non credessi nella rivelazione con la R maiuscola di Gesù Cristo, allora lì sì, perché quella è la rivelazione. Ecco perché non è bene chiamare le altre rivelazioni, anche se si aggiunge private, delle manifestazioni che Dio dona. Chiusa parentesi. In senso speciale, collegato alla Bibbia, sono dette rivelazioni anche quelle esperienze cognitive di tipo spirituale che si producono appunto nella frequentazione della Sacra Scrittura, nella lettura e nella meditazione del testo. Meditare la parola di Dio può anche fare scaturire in me delle sensazioni di, vengono dette anche delle manifestazioni affettive nella vita mistica, che possono comunicarmi qualcosa, ma vale appunto per la mia vita personale, quello che Dio mi sta rivelando in quel momento di preghiera, in quel momento di meditazione e di confronto con la parola di Dio. Ma fuori da ogni sentimentalismo, sensazionalismo, la vita di Dio è concreta, la vita cristiana è concreta. Non fermiamoci ai sentimenti, agli affetti, delle sensazioni estreme di Dio mi ha comunicato, Dio mi ha fatto capire. Cerchiamo di stare con i piedi per terra. Gesù Cristo è diventato uomo, ha incarnato la nostra umanità, ha camminato con i piedi per terra, non volava il Signore. E quindi noi dobbiamo vivere il cristianesimo in maniera concreta nella nostra vita, altrimenti diventiamo ridicoli. Non possiamo, ecco a cosa faccio riferimento quando dico che la ragione e i dati di fede non sono incredibili, ma fanno parte di qualcosa di razionale. Quello che Dio mi propone non è irrazionale, altrimenti sarebbe assurdo anche per Dio propormi qualcosa alla quale io non posso con la ragione vivere. Quindi il dato di fede è razionale, corrisponde al vero, corrisponde alla ragione. Ecco perché la teologia fondamentale, come le altre teologie, la dogmatica, la liturgia e tutta la storia delle religioni, eccetera, si usano un metodo scientifico, proprio perché non siano di meno delle altre scienze. Rivelazione e parola di Dio, due termini ma che dicono la stessa cosa, perché quello che Dio rivela è anche la sua parola. Se Dio si rivela, è anche il rivelato. Quindi si rivela in una persona che è Gesù Cristo, ma questo Gesù Cristo, oltre ad essere rivelato, è anche rivelazione del Padre. In un certo senso potremmo dire che Gesù Cristo è l'esegesi del Padre. Esegesi, sapete, è quel metodo di interpretazione della Scrittura. Chi meglio di Gesù Cristo come figlio di Dio può spiegarci il Padre? Chi vede me, dice Gesù, vede il Padre. Quindi Gesù è l'esegeta, colui che ci presenta in maniera perfetta il Padre. La De Verbum sembra preferire, nella sua trattazione, quando voi la leggerete, nella sua trattazione sembra preferire appunto il termine parola di Dio a rivelazione, sembra un poco più accessibile. Il termine parola di Dio ha quindi il vantaggio di essere appunto di provenienza biblica, tutto il periodo dell'Antico Testamento, Dio rivela quella che è la sua parola, i suoi comandi, i suoi voleri. E quindi il termine rivelazione invece poi comparirà più tardi, come già vi stavo accennando prima, nel periodo della scolastica con San Tommaso. Da questo punto di vista, l'uso di parola di Dio sembrerebbe allora da preferirsi, a patto però che questo termine venga preso nella pienezza del suo significato biblico e teologico, a prescindere da tutto ciò che può avere significato nella storia. Esprime nient'altro quindi questo termine parola di Dio, l'autocomunicazione di Dio all'uomo per la sua salvezza. E quindi vale a dire proprio tutto ciò che esprime anche il concetto di rivelazione. In questo senso la parola di Dio diventa un compendio per tutta la dottrina della salvezza. Dalla creazione del mondo fino alla pienezza della rivelazione che si è avuta in Gesù Cristo e fino alla fine del mondo, tutto questo percorso noi lo chiamiamo storia sacra, storia della salvezza. Lo chiamiamo quindi rivelazione. Perché lo chiamiamo anche parola di Dio? Perché Dio, sin dalla creazione, ha parlato, ha creato con la sua parola. Durante il periodo dei profeti, dei padri, degli antichi patriarchi, Dio ha parlato, si è fatto presente con la sua parola. Nella pienezza del tempo, la parola è diventata carne, per eccellenza il Figlio di Dio, e quindi di nuovo questa parola. Nel periodo della Chiesa, avrete fatto qualche cenno anche sulla oralità e la scrittura, credo con Don Massimo, vi sarà stato detto che il primo periodo non esisteva ancora il libro scritto, ma era tutto orale, e quella era parola di Dio ancora, che veniva tramandata, raccontata nelle prime comunità cristiane. Poi si è formato il canone e quindi è stata messa per iscritto questa parola, ma questa eccedenza della parola di Dio continua ancora a noi fino ai nostri giorni. La parola di Dio scritta, ma questa parola che continuamente nelle comunità diventa parola viva. Ecco allora che il Concilio Vaticano II nella Dei Verbum preferisce parlare di parola di Dio invece di rivelazione. È la stessa cosa, ma è più opportuno parola di Dio per dare risalto a questa parola che continuamente vive in mezzo a noi. Noi dovremmo diventare in un certo senso anche come un grembo della parola di Dio, un grembo che genera questa parola di Dio. Se noi per il battesimo siamo figli di Dio e siamo facenti parte di una comunità in cui siamo inseriti, allora dovremmo anche noi diventare grembo che partorisce questa parola di Dio. Come? Attraverso il silenzio meditativo di questa parola. E Maria, la madre di Cristo, è la perfetta icona di questa donna che ha incarnato dentro di sé, ha vissuto la parola, ha comunicato con la parola, è stata a contatto. Maria meditava queste cose nel suo cuore, conservandole nel suo cuore. E quindi capite bene che quando prima facevo riferimento a questa logica antropologica, è proprio questo. Vivere questa parola non significa viverla fuori di me. Vivere questa rivelazione di Dio in Gesù Cristo non è qualcosa che mi è estranea, che è fuori, ma questa parola è mia, è dentro di me. Questa parola mi possiede. Io divento quasi la parola di Dio per i miei fratelli. Ma se io questa parola non la faccio mia, non la posso comunicare nemmeno agli altri. E allora il Vaticano I parla di parola ed evento, di gesti e parole. In quest'ultimo caso dovremo parlare più specificamente di un evento parola, cioè l'evento Cristo, sempre parliamo. E dire che la rivelazione viene dalla parola della Chiesa, che non è però un semplice parlare di o su qualcosa, ma è qualcosa. Quando la Chiesa annuncia, quando il Magistero della Chiesa parla, parla sotto sempre la parola di Dio, sotto l'aiuto e l'ispirazione dello Spirito Santo, ma parla di qualcuno. Nel parlare, cioè, avviene quindi l'amore di Dio, e questa è l'esperienza che noi possiamo sempre e fare in ogni tempo. Non è qualcosa di astratto, ma è quest'amore. Infatti Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo Figlio. Se Dio non avesse amato tanto il mondo, quindi concretamente l'uomo, non avrebbe mandato il proprio Figlio a morire sulla croce. E quindi è tutta una logica agapica, una logica d'amore. Abbiamo cioè una unione tra contenuto ed evento, che proprio anche San Paolo ce lo dice nella prima lettera ai Tessalonicesi, al capitolo 2, versetto 13. Proprio per questo anche noi, dice San Paolo, ringraziamo Dio continuamente, perché avendo ricevuto da noi la parola divina della predicazione, l'avete accolta non quale parola di uomini, ma come veramente parola di Dio che opera in voi che credete. San Paolo dice: questa parola che noi predichiamo, noi l'abbiamo ascoltata da Gesù Cristo, e noi non vi comunichiamo la nostra predicazione, ma vi comunichiamo proprio la parola di Dio, qual è veramente la parola di Dio. Quindi non sono parole di uomini, ma è Dio che parla. E allora qui la pretesa cristiana, appunto, di essere una religione rivelata, coincide anche con la pretesa che le sue parole, le parole di questa religione rivelata, non sono semplici parole umane, ma sono parola di Dio. E questa quindi è la caratteristica, appunto, di essere rivelata, di essere donata. Il Vaticano II parla, il Vaticano I parla di rivelazione, fa una distinzione tra una rivelazione naturale e una rivelazione soprannaturale, rifacendosi anche ad una divisione tradizionale che si può fare risalire al libro della Sapienza. Come prima vi stavo dicendo, la rivelazione di Dio si manifesta anche nel cosmo, e quindi è una rivelazione cosmica. Il libro della Sapienza, al capitolo 13, dice: davvero vani per natura tutti gli uomini che vivevano nell'ignoranza di Dio. E come dice anche il Vaticano I, che poi è stato ripreso dai padri, vivere nell'ignoranza di Dio significa vivere anche nell'ignoranza delle scritture, e ignorare le scritture, quindi essere ignoranti, non conoscere la scrittura, la parola di Dio, significa essere ignoranti di Cristo. Davvero vani per natura tutti gli uomini che vivevano nell'ignoranza di Dio, e dai beni visibili della creazione non furono capaci di riconoscere colui che è l'artefice. Difatti, dalla grandezza e bellezza delle creature, per analogia si può contemplare il loro autore. Sapienza 13. Lo stesso concetto verrà poi ripreso da San Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 1, versetto 19: dalle perfezioni visibili possiamo giungere alla bellezza e alla grandezza del nostro Creatore. E allora vedete che questa rivelazione di Dio in Gesù Cristo inizia con la creazione del mondo, e quindi io, o anche chi non crede, è ignorante a non conoscere anche questo tipo di rivelazione di Dio nel cosmo. E quindi, come dicevo, Vaticano I parla di rivelazione naturale e soprannaturale, La prima riguarda quella conoscenza naturale di Dio, e quindi la legge morale, la mia coscienza. E qui il termine naturale indica tutto ciò che si riconosce come reale solo per mezzo della ragione umana. Mentre la seconda, la soprannaturale, la conoscenza soprannaturale, riguarda quella che è appunto la rivelazione di Dio, l'autocomunicazione di Dio all'uomo, che avviene anche nella storia ed è poi accolta nella fede. La prima rivelazione, quella naturale, quella della coscienza, può essere chiamata anche come una rivelazione impropria, perché propriamente non è la rivelazione con la R maiuscola. La seconda invece è la rivelazione propria, che è proprio quella di Dio. E quindi questa realtà del mondo creato nella sua totalità è la natura, è l'uomo, e che l'uomo a poco scopre, si presenta come una sfida continua. Visto che però questa realtà è una realtà creata da Dio, questa sfida è una sfida che Dio stesso rivolge all'uomo perché giunga alla conoscenza di Lui. Questo è, nelle linee generali, quello che è il ragionamento che ci permette di parlare appunto di rivelazione cosmica nella realtà scoperta dalla ragione umana. Vorrei leggervi una nota che fa il cardinale Casper a questo proposito, tra il rapporto di rivelazione cosmica e rivelazione di Dio. Pur non riflettendo esplicitamente sui presupposti naturali della fede, la Bibbia di fatto vi si appella molto frequentemente in varie maniere. Voi, se un po' conoscete la parola della Bibbia, vedete che molto spesso si fa riferimento al cosmo, alla natura, alle cose create. E quindi Dio si serve della sua creazione per anche manifestarsi all'uomo. Sullo sfondo quindi di questa teologia naturale troviamo una convinzione che è fondamentale sia per l'Antico che per il Nuovo Testamento. E qual è questa convinzione? L'omogeneità tra la creazione e l'ordine della salvezza. Dio ha creato il mondo e Dio vuole la salvezza del mondo. E quindi non c'è contrapposizione, ma c'è omogeneità. La Bibbia quindi intende la rivelazione storico-salvifica come interpretazione profetica della realtà. Per questo motivo la fede, secondo la Bibbia, non è quel salto nel buio, non è quel rischio di cui parlava Kierkegaard. Potrebbe diventarlo anche un rischio, perché alcune volte anche bisogna affidarsi a Dio, e di questo poi ne parleremo la prossima volta quando tratteremo della fede. Quindi bisogna affidarsi anche di Dio e ogni tanto dire: mi butto. Però nella prassi normale la fede deve essere anche ragionata, e quindi non deve essere sempre un moto irrazionale, ma deve essere una scelta responsabile, non irresponsabile. E non deve essere nemmeno quel sacrificium intellectum di cui parlavamo prima. La ragione e l'intelletto devono essere considerati nella loro importanza. La fede poi deve essere motivata razionalmente. Infatti, come già vi stavo dicendo, qual è il fondamento biblico della teologia fondamentale? Il Nuovo Testamento, i cristiani, nel Nuovo Testamento i cristiani sono chiamati a rendere conto a tutti gli uomini della speranza che è in loro. E quindi 1 Pietro 3,15. Grande popolarità sono state tante scoperte, tante teorie cosmologiche, ma molto spesso hanno confuso un po', mettendo da parte quello che è l'autore della creazione del mondo. E sembrano appunto aver espulso queste teorie la nozione del Dio creatore dell'universo. E allora questo è il caso di tutte quelle teorie cosmologiche in cui creazione e nulla sono state usate con lo stesso significato. Noi sappiamo che la creazione è fatta ex nihilo, dal nulla. E allora molte di queste teorie invece hanno supportato quelle che sono la creazione dal Big Bang e quindi quelle teorie cosmologiche. Ma il termine creazione usato da questo modello cosmologico del Big Bang e dell'universo significa propriamente che l'origine dell'universo nasce da qualcosa di preesistente, cosa che è contraria, che mina quella che è la creazione dal nulla da parte di Dio. E quindi nulla dice questa teoria cosmologica sul prima, sul dove, sul perché è stato creato il mondo. Domande queste legittime dal punto di vista della scienza, ma che non potranno però mai avere una risposta certa, nemmeno dal punto di vista della ricerca scientifica, perché nessuno può mai andare a dire perché il momento preciso di un inizio e quindi di questo universo in cui noi viviamo. Mentre il concetto teologico di creatio ex nihilo vuole indicare che solo Dio è il fondamento del mondo, il creatore del mondo, e che il mondo, natura e uomo, creati da Dio, si trovano in stato di totale dipendenza da Dio. Non si tratta, noi siamo abituati a considerare sempre il rapporto di causa-effetto. Se c'è una causa corrisponde sempre un effetto, come noi anche nella nostra esperienza facciamo. Ma in questo caso Dio avrebbe bisogno della realtà finita e non sarebbe quindi più radicalmente e realmente distinto da essa, ma come un tutto di essa. Se noi consideriamo Dio in questo senso, vuol dire che Dio non è stato libero nel creare il mondo e l'uomo, come se fosse stato condizionato da qualcosa, come se Dio ora fosse condizionato dalla creatura o dal mondo da lui fatto. Ma Dio poteva anche non creare il mondo. Se Dio ha creato il mondo e lo mantiene nell'esistenza, lo governa, l'ha fatto per un atto di grandissima libertà e non di necessità. Nessuno poteva rendere necessario che Dio creasse il mondo e l'uomo. Dio crea dal nulla e questo significa che prima dell'uomo, del mondo, dell'universo creato, del cosmo, non c'era nulla di preesistente, c'era solo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. E quindi il suo intervento creativo, rivelativo, è anch'esso libero. Come libera è stata la rivelazione, come vi dicevo già prima, di Gesù Cristo, poiché ha tanto amato il mondo, lo ha mandato, ma poteva anche non mandarlo, trovare un altro modo per salvare l'uomo. Ma nella sua immensa libertà ha mandato il Figlio, l'unico Figlio, a sacrificarsi sulla croce. E così nella creazione del mondo, poteva benissimo non creare il mondo, l'universo, non creare l'uomo. Dio era Dio sempre. C'è un prefazio domenicale che dice: Dio non ha bisogno né dell'uomo né della lode dell'uomo, ma conviene a noi lodare il Creatore e vivere ringraziando Dio che ci ha messo all'esistenza. Ma Dio è libero, non è condizionato da nessuno. Dio dunque trascende infinitamente la creatura umana da Lui creata, proprio per questa libertà di Dio. E proprio su questa libertà che si fonda anche la nostra libertà, il fatto di essere veramente una realtà genuina, autonoma, diversa dal Creatore. Io sono creatura, non sono il Creatore. Molte volte ci mettiamo al posto del Creatore, pretendendo di dettare legge a Dio, ma noi non siamo Dio, noi non siamo il creatore. Solo nell'orizzonte dell'infinito è possibile questa libertà, e tanto più l'uomo vede questa prospettiva infinita, tanto più sperimenta la sua finitudine, il suo quindi riconoscere, riconoscersi creatura. Questo concetto di creazione esce da quelle che sono le categorie umane e può essere sperimentato solo da una creatura personale, spirituale, che si sperimenta allora come soggetto libero e responsabile anche di fronte a Dio, e liberamente ne accoglie la responsabilità. Scienza e teologia, allora, e soprattutto la teologia fondamentale che si occupa di questo tipo di rivelazione di Dio nel mondo e nella storia, parlano di creazione dal nulla e si pongono su piani diversi e non possono perciò entrare in conflitto. E anche se l'universo non avesse avuto inizio, ciò non sminuirebbe affatto il valore teologico del termine creatio ex nihilo, ma indicherebbe semplicemente che le creature dipendono radicalmente, da sempre, da Dio, dal creatore. Dio, cioè, ha voluto sempre l'esistenza di una creatura distinta da lui e sempre la mantiene nell'essere, sempre la mantiene nell'esistenza. La teoria del Big Bang, come altre teorie, negli ultimi studi fatti da teologi o in alcune commissioni teologiche, vengono anche apprezzate, purché si mantenga quella assoluta libertà di Dio nella creazione dal nulla. Può essere anche che ci sia stato, che Dio si sia servito di questa esplosione primordiale per creare il mondo esistente, ma dal nulla sempre. Lo ha deciso lui e ha messo lui in moto questa esplosione. Va garantita comunque questa creazione dal nulla per iniziativa di Dio. Quindi scienza e fede anche hanno dialogato e dialogano ancora. Ci sono delle commissioni bibliche e teologiche che studiano questo e si è giunti a questa conclusione, purché Dio ne sia l'autore. Quindi Dio è il creatore. Poi si è potuto servire anche di tante altre situazioni per mettere al mondo tutto quello che noi vediamo e troviamo. Da quanto detto emerge allora come la scienza però non riesce a rispondere in maniera chiara e non può rispondere a tutte le domande che si possono porre sull'universo, e che quindi questioni come il perché esiste qualcosa invece che nulla, o sulle finalità e il senso ultimo delle cose, possono tranquillamente continuare ad avere una risposta che rinvia ad un Dio creatore. Ecco quello che vi ho già detto, causa prima di tutta l'esistenza. Il motivo reale, dimostrabile scientificamente, nemmeno la scienza lo potrà trovare. E allora con gli occhi della fede, come diceva Rousselot, con gli occhi della fede possiamo arrivare anche dialogando con la scienza, con le scoperte scientifiche, con questa intelligenza che Dio ha dato all'uomo, possiamo arrivare a questa creazione di Dio dal nulla come atto libero e non necessario da parte di Dio. Non so che ora fate la pausa voi. Ah, il 58, ci fermiamo ora?
Sì. Va bene. Grazie.